Saluto tutti e ti raccomanderei di spegnere gli audio, altrimenti ci sono dei rumori di sottofondo che rendono un problema all'ascolto. È una bella gioia poterci incontrare di nuovo alla ripresa delle attività. Purtroppo, forse ci eravamo illusi di esserci lasciati alle spalle un periodo difficile, ma ci siamo ancora dentro e dovremo conviverci per un po'. Approfittiamo però di questa opportunità che ci offre la tecnologia internet per riprendere i nostri incontri. Ed è una gioia poterlo fare anche con Monsignor Romano Penna, che si collega con noi da Roma. E con lui avevamo concordato una di quelle conferenze che di solito in questo periodo volevano servire da approfondimento di un tema particolare connesso con il tema dell'anno. Ci eravamo messi d'accordo per il marzo del 2020, quando poi invece i nostri programmi sono cambiati drasticamente. Però abbiamo ripreso la lettura degli atti e siamo arrivati nella seconda parte degli atti come eravamo nel marzo del 2020. E quindi abbiamo pensato di riproporre questo incontro e ringraziamo subito Monsignor Romano Penna di aver accettato l'invito. Certo, sarebbe stato bello poterlo fare a Venezia in presenza, ma le cose non le possiamo programmare del tutto. Lo presento brevemente perché se dovessimo dire tutto parleremo più di lui e invece è meglio ascoltarlo.
Certo.
Lui ha studiato prima la Gregoriana, poi al biblico ha conseguito il dottorato, è stato docente alla Lateranense, alla Gregoriana, al biblico, allo Studium Biblicum Franciscanum a Gerusalemme, quindi le più importanti università pontificie. Sono innumerevoli le sue pubblicazioni, le conferenze, gli interventi che ha fatto a diversi livelli, attualmente insegna anche a Firenze. Mi limito a dire che è uno dei maggiori esperti di San Paolo ed è il motivo per cui gli abbiamo chiesto di essere con noi questa sera per parlare. Il titolo che abbiamo dato all'incontro è questo: Una parola che crea e salva. Quindi, nel racconto degli Atti, il libro che stiamo leggendo, ci sono sicuramente tanti eventi, fatti, però una parte sicuramente preponderante è costituita da parole. Parole di Pietro, parole di Paolo. Una parola che non è una parola vuota, ma una parola che annuncia qualcuno e ha molto da dire. Per questo una parola che crea e salva. Quindi io mi fermo qui, saluto di nuovo tutto, in particolare abbiamo da San Pietro Orseolo un gruppo numeroso, una trentina di persone, il gruppo di Jesolo, il gruppo di Quarto d'Altino, che si sono ritrovati come gruppo per ascoltare questo incontro. E poi quanti di voi collegate da casa, qualcuno da solo, qualcuno in compagnia. Auguro a tutti un buon ascolto e lascio la parola a Don Romano.
Grazie mille, grazie. Grazie dell'invito e porgo un saluto cordialissimo a tutti gli ascoltatori, tutti i presenti anche a distanza, naturalmente. Mi fa venire la nostalgia di Venezia questo incontro, anche se questo è molto, forse meglio, non so, è un incontro più con i veneziani che con Venezia. Le persone sono sempre al primo posto. Comunque ringrazio e saluto anche la dottoressa Leonardi, che mi aveva invitato la volta precedente, E veniamo al tema proposto, no? Specifico che lei parlava degli Atti degli Apostoli, io mi riterrò alle lettere in particolare, più che non agli Atti. Il tema paolino, anche neotestamentario, in genere proprio della parola. Dire parola significa richiamare un tema fondamentale della tradizione non solo israelitica, ma ancora più cristiana. Avete presente il Vangelo di Giovanni, che comincia proprio così. In principio era la parola era presso Dio e la parola era Dio. Ecco, e qui bisogna fare una minima precisione di lessicale, insomma, perché il termine logos non vuol dire solo la parola parlata. Termine logos vuol dire la parola della mente, cioè il concetto, un piano che uno ha in mente, può anche equivalere a ragione, perché la parola pronunciata, quella del vocabolario, in greco più che logos si dice rema, però qui il Vangelo di Giovanni dice in principio non dice c'era il rema, c'era il logos, perché il logos poi si traduce in molti lessici, molte parole lessicali, insomma. Però il logos resta fondamentale. Per noi non c'è solo la parola lessicale, per noi c'è una parola consistente, di fondamento, che dà il contenuto all'Evangelion, al Vangelo. Ecco. Il Vangelo, precisiamo subito, nel linguaggio cristiano, almeno cattolico, dire Vangelo significa richiamare gli scritti di Matteo, Marco, Luca, Giovanni. Ma nell'antichità il termine greco non aveva un valore letterario, non indicava uno scritto, indicava un evento di comunicazione. E per questo che è connotato essenzialmente dalla parola pronunciata e solo secondariamente dalla parola scritta, benché questa diventi poi un fondamentale punto di riferimento. Quindi, dicendo parola, non si fa riferimento al singolo lemma lessicale, come parte di un linguaggio di comunicazione. Quindi è un evento di comunicazione, si stabilisce, cioè una relazione. La parola ha questo valore. Certo, anche il silenzio ha la sua importanza, ma da solo non comunica granché. Il silenzio può essere segno di contemplazione. C'è un antico testo di un padre della Chiesa, ma l'autorialità non è precisa, forse è un autore greco, dice che da tutte le cose del mondo a te sale un inno di silenzio. Un inno di silenzio. Molto interessante. Però questo silenzio va poi comunicato e va trasformato in parole. Ecco, se no anche parlare di silenzio non dice niente, insomma. Certo, è possibile pervenire a Dio partendo dal silenzio del creato. I grandi filosofi della tradizione greca non hanno avuto propriamente delle comunicazioni dall'alto, hanno contemplato il cosmo e dal cosmo sono risaliti a un principio divino che si identifica con il giusto, il vero, il bello. Ecco. Tra l'altro i filosofi non sono poeti, non sono mitologi, la mitologia è proprio dei poeti, non dei filosofi. Certo è che il Dio del Vangelo giunge inevitabilmente a noi solo con la parola di un annuncio, cioè con l'oralità dell'Evangelo. Ecco perché il vocabolo Vangelo o Evangelo è sinonimo proprio con logos, con parola, della quale peraltro i primi testimoni sono diventati servitori. Per noi cristiani ci sono due origini del Logos. Uno è quello di cui parla Giovanni in principio, prima ancora del mondo, ecco, la divinità e anche la metastoricità di questo Logos. E l'altro è quello di cui parla Luca all'inizio del suo Vangelo, in cui si parla dei testimoni del Gesù terreno, che sono diventati appunto servitori della parola, cioè annunciatori. Anzi, di questa parola gli Atti degli Apostoli dicono che cresceva, la parola cresceva, è una espressione metaforica, sicché ecco, si sente? Si sente?
Sì.
Ah, ecco.
È stato un momento di,
ah, bene,
di silenzio.
È proprio questa parola che poi va confessata, perché Paolo scrive ai Romani: se confesserai con la bocca che Gesù è il Signore e col tuo cuore crederai che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Quindi c'è una liaison, proprio una combinazione tra fede e confessione. Confessione non quella sacramentale, quella della testimonianza, ecco, dell'affermazione. Addirittura nel Deuteronomio si dice che questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca, è nel tuo cuore, che tu la metta in pratica. Insomma, per l'Apostolo Paolo la parola della legge si è stata sostituita. Quella della legge è quella che è quella moralistica, diciamo così, che per Paolo viene sostituita da una dichiarazione invece di fede cristologica. Ecco, sulla bocca del cristiano non c'è più la legge, ma c'è Gesù Cristo. Ecco, di questo forse non si ha sempre piena coscienza. Ecco, sia Gesù Cristo, che non è stato un legislatore, molto diverso da Mosè. Lo stesso prologo di Giovanni dice che la legge è stata data mediante Mosè, ma la grazia è venuta mediante Gesù Cristo. Ecco. Quindi la confessione consiste in una ammissione, un riconoscimento aperto e deciso, e che è contrapposto tanto a una negazione quanto a un indifferentismo. Ecco, nella lettera agli ebrei si esorta a mantenere ferma la professione della fede, cioè proprio la dichiarazione. La parola dunque resta centrale e non può essere surrogata da presunti suppletivi. In effetti non basta dare il buon esempio di una vita onesta, magari vissuta con l'amore verso gli altri. Anche un pagano, come il saggio Marco Aurelio, sostiene letteralmente che siamo nati per la cooperazione e perciò è proprio dell'anima razionale amare il prossimo e anzi amare anche quelli che peccano, quelli che sbagliano. E Marco Aurelio non era certo un cristiano. Bisogna dunque specificare qual è la motivazione del comportamento adottato, e questo è possibile mediante la parola che appunto svela il senso dell'azione, tanto che questa dichiarazione diventa una testimonianza che finisce per essere essa stessa una forma di evangelizzazione. Perciò devo ammettere che non capisco la frase attribuita a San Francesco d'Assisi, secondo cui predicate sempre il Vangelo e, se fosse necessario, anche con le parole. Questa frase mi lascia perplesso. Dice Francesco, almeno così è tradotto nelle fonti francescane, predicate sempre il Vangelo e, se fosse necessario, anche con le parole. Come se la predicazione, in primo luogo, fosse quella più importante, fosse quella della testimonianza vissuta, insomma. Infatti non c'è Vangelo senza le parole di qualche pronunciamento orale. Come dice Paolo, la fede viene dall'ascolto, non da una visione di opere buone e neppure di eventuali miracoli, mentre l'ascolto suppone necessariamente una comunicazione verbale e una spiegazione, anche se imprevedibile. Quindi, naturalmente, la vita vissuta anche da parte di un pagano è cosa positiva, ma non è ancora cristiano il dato, finché non si afferma che questa vita vissuta in questo modo, mediante l'amore, ha una motivazione di fede. Ecco, c'è il testo famoso di Paolo alle Lettera ai Galati: ciò che conta per chi è in Cristo è la fede che si rende operosa mediante l'agape. L'agape, cioè la parola greca per dire amore. Ma al primo posto c'è la fede, al secondo posto c'è l'agape, l'amore. Anzi, dovremmo dire che al primo posto, prima ancora della fede, c'è la parola annunciata, che non è che si creda a vanvera così una ricostruzione personale. C'è un annuncio, anzi, c'è un evento che diventa parola. Ecco, questa è la cosa importante. La differenza proclamata già anche da Pascal, no? Che io non credo al Dio dei filosofi, ma al Dio di Abramo, Isacco, Giacobbe, il Dio di Gesù Cristo. Perché il Dio dei filosofi è un Dio così astratto. Per i cristiani invece non è un'astrazione che diventa il contenuto della fede, ma è una storia, è un dato di un evento. Ecco, prima, se volessimo fare la successione dei valori, dovremmo dire: in prima battuta c'è l'evento di un Dio che si è incarnato e ha dimostrato quanto ama l'uomo, al primo posto. Al secondo posto c'è appunto l'evento con cui il Dio incarnato dimostra il suo amore. Al terzo posto c'è l'annuncio di questo evento, l'annuncio che avviene sulla base di una missione. Non si è annunciatori se non si è anche mandati, apostoli. Apostolo in greco vuol dire inviato. Nella lettera ai Romani al capitolo 16, tra gli apostoli c'è anche una donna, una certa Giunia. Quindi poi segue, oltre l'annuncio, segue la fede come risultato, ecco, dell'annuncio fatto. La fede viene dall'ascolto. E all'ultimo posto c'è poi la dimostrazione viva, effettiva, di quello che è la fede per me. E il livello, come qualcuno dice, mediante un concetto di origine filosofica di Heidegger, c'è la dimensione esistentiva, è una parola molto rara in italiano, cioè, ripeto, di origine filosofica. Cioè, tutto deve poi sfociare in una vita vissuta, ecco, che a monte ha la fede, all'ascolto, alla rivelazione, eccetera. Ecco, l'evento che è poi oggetto della parola ha preso forma in due modi, secondo la prospettiva cristiana. Cioè, primo, nel Gesù storico, Gesù terreno. Secondo, nell'evento pasquale. Perché possiamo ben dire, questa è una mia tesi, insomma, ma che il cristianesimo è nato due volte. La prima volta con la presenza e l'annuncio fatto da Gesù di Nazaret. La seconda volta con l'annuncio e l'importanza che ha avuto sul singolo credente della risurrezione del crocifisso. Ecco. Quindi la prima volta è l'intervento di Dio, si è verificato nel Gesù storico, che annuncia il regno di Dio. Notate bene, annuncia Dio, anche se nel secondo inizio al centro delle cose c'è Gesù stesso, morto e risorto. Il Gesù terreno in realtà non annuncia tanto se stesso, annuncia Dio, e lo annuncia mediante la propria proprio comportamento, perché, come ha detto un teologo tedesco, insomma, il preesistente, dall'eterno, prima dell'incarnazione, insomma, si è fatto proesistente, perché la vita storica di Gesù è tutta è trascorsa, tutta all'insegna di una donazione, di un'uscita da sé. Gesù non ha mai fatto nulla per se stesso, è sempre intervenuto con la parola o con il comportamento a favore degli altri. Ecco, addirittura suscitando l'accusa di essere un mangione, un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma questo è il Gesù che noi dobbiamo annunciare. Gesù non è stato un aristocratico chiuso nella propria singolarità, semmai chiuso o comunque distante dalla gente era Giovanni Battista, ma Gesù è stato andato alla ricerca, non aspettava che la gente andasse da lui, è lui che andava in mezzo alla gente, e soprattutto questo tipo di gente che i farisei e gli scribi deprezzavano, insomma. Ecco, quindi questa rivelazione di un proesistente fa vedere come alla base del cristianesimo, nella sostanza del cristianesimo, c'è proprio un dono, il dono di sé, dono di sé, che poi passa al centro della Chiesa post-pasquale. Ecco, il cristianesimo vero e proprio non nasce a Betlemme. Già, po' di più, nasce con la predicazione pubblica di Gesù in Galilea, ma il cristianesimo storico nasce con l'annuncio del crocifisso risorto. Ecco, questo diventa l'Evangelion. Il Vangelo per Paolo è proprio questo. Quando cita nella prima ai Corinti, capitolo 15, vi richiamo l'Evangelo che vi ho annunciato, dal quale venite salvati. Infatti vi ho trasmesso ciò che anch'io ho ricevuto, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, e che fu sepolto, e che fu risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, che parve a Cefa e poi ai dodici. E poi, curiosamente, dopo aver detto dell'apparizione ai dodici, dice anche che apparve a tutti gli apostoli. Quindi bisogna tenere presente nel linguaggio delle origini questa differenziazione che noi abbiamo un po' dimenticato. Per noi gli apostoli sono i dodici. Invece per Paolo e per le prime generazioni i dodici sono apostoli, ma non gli apostoli, perché sono altri apostoli, appunto, tra cui, appunto, come dicevo prima, c'è addirittura una donna menzionata nel capitolo 16 della lettera ai Romani. La cosa curiosa è che l'annuncio evangelico nella prassi proprio delle prime generazioni e anche della stessa lettera di Paolo non ha come oggetto primario l'identità personale di Gesù. Il primo atto di fede non riguarda l'identità misterica, diciamo così, di Gesù, che nel Nuovo Testamento riceve molti epiteti, molte definizioni, figlio dell'uomo, sacerdote, redentore e via di questo passo. Ma in prima battuta la parola della fede dice che Gesù è morto per me. Egli mi ha amato, scrive Paolo, e ha dato se stesso per me. L'importante è ciò che Gesù ha fatto. Lo ha fatto certo come figlio di Dio, come tutto questo, ecco, ma il Vangelo, se non dice questo, è imperfetto. Ecco perché anche nel credo, quando si dice che morì sotto Ponzio Pilato, non basta dire che morì. Se non si dice che è morto per noi, compreso me, non si fa un atto di fede vero e proprio. Tra l'altro è interessante un'osservazione, cioè che nel testo che abbiamo citato, vi ho trasmesso ciò che anch'io ho ricevuto, Paolo appunto trasmette un testo con un linguaggio non suo, perché lì dice che morì per i nostri peccati. Morì per i nostri peccati. Questo non è linguaggio paolino. Per Paolo Gesù non è morto per i peccati, che sono cose un po' astratte, impersonali, ma Gesù è morto per noi, per me, per tutti, per te, per il fratello. Ecco, Paolo cioè personalizza la formulazione della confessione di fede, perché tra l'altro in greco, nella letteratura greca, la frase morire per implica sempre l'idea di morire per un valore positivo. Morire per la città, per le leggi, per gli amici, per il bene degli altri. Questo è il significato greco. Ora, se qui leggiamo che invece morì per i nostri peccati, sembra che abbia un valore, questa morte abbia un valore promozionale dei peccati. Mentre invece, ripeto, nella grecità il morire per indica la promozione della persona, di una persona, o di un'entità pubblica, come sono le leggi, come la città. Ecco, quindi questo è il contenuto primario della fede, e che è espresso proprio con delle parole. Ecco, dire che Gesù è morto per me, non succede. Ah, si può leggere anche in Marco Aurelio, in qualche filosofo stoico, che è una gran cosa morire per gli amici, stante il fatto che il concetto di amicizia nell'epicureismo è fondamentale, ecco, il piacere dell'amicizia. Ecco, però il Vangelo non annuncia che Gesù è morto per degli amici. Romani 5 leggiamo che in questo si conferma l'amore di Dio, cioè per noi, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Ecco, dal punto di vista cristiano, il morire per ha sempre la destinazione della persona, è la persona che va promossa. I peccati non sono persone. Quindi, intendiamoci bene, questo testo di Prima Corinti 15 è di formulazione giudaizzante. Si discute da quale chiesa Paolo lo deduca, perché dice vi ho trasmesso ciò che anch'io ho ricevuto. Se l'ha dedotto dalla chiesa di Gerusalemme o anche da quella di Antiochia di Siria, ma questa è una discussione che comunque concentra sempre più l'attenzione sul fatto che di fronte a Gesù ci siamo noi tutti interi, non solo i nostri peccati, ci siamo noi, la mia identità personale è il punto di riferimento dell'autodonazione di Gesù. Ecco, quindi la parola ha questo valore straordinario. Possiamo leggere un testo della prima lettera ai Tessalonicesi che è un po' sintetico. Dice: incessantemente rendiamo grazie a Dio perché, avendo ricevuto la parola di Dio predicata da noi, avete accolto non una parola di uomini, ma come veramente è, una parola di Dio, che in più si rende attiva in voi che credete. In queste parole si delinea la dimensione, la struttura sacramentale dell'annuncio evangelico. Sacramentale, ma nel senso proprio della teologia che si è propugnata dal Medioevo in poi. Il sacramento, pensate per esempio, il sacramento dell'Eucarestia. Lì bisogna distinguere tra la materia, di cui è fatta la celebrazione, che è il pane, fermiamoci sul pane, il pane qualunque. Sul secondo componente è che questa materia acquista una profondità, una dimensione profonda, cioè inusuale, tanto che questo pane viene definito corpo di Cristo. Ma corpo di Cristo in sé, per sé, di fronte a me, distinto da me. E poi c'è la terza componente che qualifica la struttura sacramentale, che è l'effetto che la comunione produce. Quindi in latino si direbbe sacramentum tantum, cioè il segno, il pane, rese sacramentum, il pane come corpo di Cristo, e poi la res tantum, cioè la cosa, la sostanza vera e propria che è la comunione con Lui. Bene, nell'annuncio del Vangelo ci sono anche queste tre dimensioni. Qui dice il testo che abbiamo letto: avete ricevuto la parola di Dio e non l'avete accolta come una parola di uomini. Ecco, però quando si fa l'annuncio del Vangelo o si commenta un'omelia la domenica, le parole che escono dalla bocca sono parole di uomini, mica parole di angeli, neanche parola di Dio, perché Dio non ha bocca, non ha gola, non ha orecchie. Dio è ineccepibile, invisibile, ineffabile. E però qui diventa parola di Dio, cioè perché questa parola ha un contenuto che la differenzia da ogni altra parola, da ogni altro tipo di annuncio, diciamo così. Ecco, quindi qui il testo dice: avete accolto non una parola di uomini, ma, come veramente è, una parola di Dio, che in più si rende attiva in voi che credete. Ecco, la terza componente è il risultato che deriva da questa parola di uomini diventata parola di Dio, che è ancora neutra di per sé. Il risultato è che questa parola diventa succo, sostanza della nostra vita, che porta alla salvezza. Insomma, ecco, questo è ciò che conta nello studio della parola, insomma, e che origina la fede. La fede è proprio il dato fondamentale. Voi sapete che c'è un problema, ma se è stato percepito poi dopo qualche secolo, il cosiddetto pedobattesimo, cioè il battesimo dei bambini, perché il bambino non fa un atto di fede. All'inizio il battesimo è dato agli adulti. Si discute se fosse anche dato a dei bambini, quando si dice, per esempio, che la famiglia del tale, insomma, è stata battezzata, la famiglia con riferimento forse anche dei bambini, insomma, ma di per sé la fede è un atto da adulti, e perciò anche chi ha ricevuto il battesimo da bambino, col passare degli anni dovrebbe approfondire, limare sempre di più l'oggetto della sua fede e l'appartenenza di sé all'annuncio che è stato fatto, che si tratta di un coinvolgimento del credente in ciò che è stato compiuto a mio favore e che è stato annunciato a me e a tutti gli altri, insomma. Ecco, la parola che crea e che salva, perché la parola è dinamica di per sé, stabilisce un minimo, una relazione. Quando io dico qualcosa, che il destinatario, la percepisce, magari può accoglierla o criticarla, ma stabilisce una relazione, un dinamismo. Ecco, questo è la parola che ha come contenuto la morte di Gesù per me e la sua risurrezione. Nella morte di Gesù c'è l'amore suo per me. Nella risurrezione c'è soprattutto l'amore di Dio per lui, per Gesù, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Ecco, queste sono le parole che sostanziano la nostra vita, in sostanza, ecco. E a cui bisogna sempre ritornare, bisogna sempre rinverdirle, perché cristiani si è sulla base di queste parole. Io concedo a voi la libertà di intervento, se avete qualcosa da dire, da aggiungere, da precisare, con tutta libertà.
Ecco, questa è una possibilità nuova che accogliamo in questo nostro incontro. Di solito raccoglievamo domande scritte, però visto che Don Romano, che pure ha spaziato sull'argomento, è stato conciso, possiamo davvero provare a intervenire su quello che lui ha detto per chiedere chiarimenti, oppure anche in base alla propria esperienza, a quello che stiamo leggendo nei gruppi.
Certamente. Mi fa piacere se qualcuno interviene.
Per intervenire voi avete a disposizione il vostro microfono in basso a sinistra dello schermo, lo attivate e quando avete finito disattivate l'audio.
Posso?
Prego, prego.
Uno alla volta.
Giuseppe dalla parrocchia di San Pietro Orseolo.
Sì.
Allora, grazie intanto. E cose molto dense che vanno fatte proprie e meditate, no? Anche con calma ritornandoci. E il dubbio di un cristiano che fa fatica. Anche riletta recentemente una parola di Paolo, laddove dice che la fede senza le opere è poca cosa, cito a memoria e quindi sarò sicuramente impreciso, no? È una cosa che tante volte mi dà conforto. Per chi non ha una fede a tutta prova,
sì,
o che alle volte vedi vacillare, o che alle volte vedi nascondersi dietro un velo, il velo della quotidianità, il fatto di poter puntare un po' le sue carte, anche se poveramente, sulle opere,
sì,
è un po' di conforto.
Certo.
Cosa ne pensa?
Sì, la domanda era necessaria, diciamo così. C'è il caso estremo, però, del buon ladrone in croce, che è portato come esempio da chi per primo aveva commentato la lettera ai Romani all'inizio del secolo III, Origene di Alessandria, poi è ripreso da Sant'Agostino. Il buon ladrone in croce, diciamo così, è stato canonizzato da Gesù per la sola fede, perché non ha avuto tempo di compiere opere. E un esempio analogo lo porta San Tommaso d'Aquino a proposito di uno che viene battezzato e poi muore subito. Beh, costui, dice San Tommaso, la sua sola fede lo rende giusto davanti a Dio, perché a volte forse da parte cattolica, questo sola fede viene attribuito a Lutero come se fosse un indice di protestantesimo. Invece è tradizionale nella Chiesa, già dal secolo III dopo Cristo, ma poi su fino almeno a San Tommaso d'Aquino. Cioè la fede da sola ti rende giusto. Ma questo vuol dire in casi estremi, perché cioè, si suppone la morte dopo la fede, cosa che comunque evidenzia l'importanza della fede stessa. Ma nella norma la fede è chiamata a esistentivarsi, come ho detto. Ecco. La frase che lei ha citato è propriamente di San Giacomo, la fede senza le opere è morta. Ecco, ma qualcosa di analogo, io ho appena citato Galati 2:20, ciò che conta in Cristo è la fede che si rende operosa mediante l'amore. Ecco, dire mediante l'amore vuol dire mediante opere, perché l'amore di cui si parla non è tanto quello che è dichiarato a base di parole soltanto, ma è una vita vissuta concretamente. Ecco, quindi in Cristo ciò che conta è la fede che si rende operosa mediante l'amore. Ecco, Lutero commenta dicendo che la fede ti mette in Cristo e l'amore ti mette nel prossimo. Molto interessante, ecco, ci sono due poli che si congiungono armoniosamente, diciamo. Ecco.
Bene, comincio grazie. Io, Paolo. Buonasera.
Buonasera.
Buonasera, allora io faccio parte delle comunità neocatecumenali da 40 anni, quindi ho avuto il modo di riflettere sul kerygma, ma anche di avere un'esperienza concreta, insomma, di intimità con la parola. Ecco, mi colpiva San Paolo quando dice ai Romani: questo stesso spirito dà testimonianza al nostro spirito che siamo figli di Dio. Io l'ho sempre inteso come dalla predicazione emerge questa diciamo, sì, questo intervento di Dio che testimonia al nostro spirito che siamo figlio di Dio.
Sì.
È questa la differenza tra parola di uomo e parola di Dio? O è...
Sì, no, è per dire che l'atto di fede pronunciato, cioè anche detto, non solo vissuto interiormente, l'atto di fede è come dire, è suscitato da un intervento che non è intraumano, non è antropologico, ma è un intervento, Paolo dice, dello Spirito Santo. Tra l'altro, in Galate e Romani, Paolo dice che Dio ha mandato lo Spirito del suo Figlio nei nostri cuori. In uno dei due, in Galate dice, il quale, lo Spirito, grida, Abba, Padre. Testo parallelo di Romani 8, 15, dice, abbiamo dato lo Spirito nei nostri cuori, nel quale gridiamo, Abba, Padre. Cioè, in una lettera il soggetto del gridare è lo Spirito. Nell'altra lettera il soggetto del gridare siamo noi. Quindi come dire che avviene uno scambio e l'uno non sta senza l'altro, ecco, questo è il senso.
Ecco, poi mi permetto di aggiungere una cosa. Quando Paolo dice che l'uomo è fatto di carne, anima e spirito, per spirito intende proprio questo spirito di Dio dentro di noi o un'altra cosa?
Sì, questo siamo alla fine della prima ai Tessalonicesi, è l'unico caso in cui Paolo parla di corpo e anima. Questa è l'antropologia greca, che è bivalente, come dire, l'uomo fatto di corpo e anima. Anzi, il corpo è ritenuto come il sepolcro dell'anima, insomma. Ecco, tanto che nel secondo secolo dopo Cristo, un filosofo neoplatonico accusa i cristiani di essere filosomatoi, cioè amanti del corpo, che è tipico del cristianesimo, questo, diciamo così, questo materialismo, tra virgolette, insomma, ecco. Ma perché l'incarnazione è questo, insomma. E invece lì, quel testo che chiude la prima ai Tessalonicesi, non c'è solo corpo e anima, ma c'è lo spirito. Anzi, al primo posto, c'è pneuma, psiche e soma. Quindi lo spirito è quello di Dio, nel contesto generale del discorso. Il corpo e l'anima definiscono l'uomo, ma non lo definiscono, almeno il cristiano non è definito proprio perché ha il corpo e l'anima, insomma, questa è una definizione antropologica, ma perché c'è lo spirito, vuol dire lo spirito di Dio, che è il minimo comune denominatore del padre e del figlio, insomma. Ecco, questo spirito effuso nei nostri cuori fa partecipare alla stessa vita divina del padre e del figlio. Tant'è che Paolo, lì poi ai Romani, dice che Gesù è il primogenito tra molti fratelli. Insomma, la nostra filiazione, nei rapporti di Dio padre, non è autonoma, non è autarchica. Se ne può parlare perché condivide quella di Gesù. Voi quando pregate, dice in Matteo, dite Padre nostro che sei nei cieli, voi. Questa non è una preghiera insegnata a tutti gli uomini dal Polo Nord al Polo Sud, è insegnata ai discepoli, diciamo ai battezzati, che condividono la filiazione di Gesù stesso. Quindi non basta dire che siamo tutti fratelli, bisogna precisare una fratellanza umana e una fratellanza cristiana, questo è il minimo.
Grazie.
Tornando al rapporto tra fatti e parole, veniva in mente che nella Dei Verbum,
sì,
al paragrafo 2, quindi proprio all'inizio, parlando appunto di come avviene la rivelazione, si dice che questa economia della rivelazione avviene con eventi e parole intimamente connessi tra di loro.
Gestis verbisque, dice
sì, per cui c'è un rapporto circolare, per cui i fatti hanno bisogno delle parole,
sì,
e le parole hanno bisogno dei fatti.
Sì.
E questo dinamismo, questo rinvio reciproco degli uni agli altri è qualcosa di ineliminabile. No? Per cui...
Certo. Sì. Bene, sì. Ben detto. Ma questa è anche la... come dire... un dato primario che distingue il pensiero cristiano, diciamo, dal pensiero filosofico greco o semplicemente umano, perché il pensiero cristiano che si aggancia a Israele contempla anche l'importanza fondamentale della storia, quella che si chiama la storia della salvezza. Non è solo una contemplazione della bellezza del creato, c'è una storia che investe l'uomo e in quella storia lì si è inserito Gesù Cristo. Nessuno degli dei olimpici si è inserito in una storia umana come noi diciamo di Gesù Cristo. Ecco, e quindi gestis verbisque, dice, in prima battuta non ci sono le parole, in prima battuta ci sono gli eventi, i fatti, i gesta, come dice il testo latino, le cose compiute. Ecco, questi eventi vengono in qualche modo trasformati in parola, perché l'annuncio evangelico appunto ha come contenuto, diciamo in breve, ciò che Dio ha fatto per noi in Gesù Cristo. Ma ha fatto, non ha dichiarato solo l'amore così a parole, ma ci ha amati e ha dato se stesso per noi. Ecco, quindi dai gesti si va alle parole. I gesti sono fatti oggettivi che potrebbero essere interpretati in modi diversi. Per esempio, la morte di Gesù in croce, per che motivo è avvenuta? Perché era una pena romana, ma causata dalla critica dei farisei e degli scribi, che non potevano sopportare un profeta di quel tipo lì. Ecco, però poi, quindi si potrebbe interpretare come una punizione, semplicemente, da un punto di vista ebraico, ma dal punto di vista della fede cristiana, in quell'evento c'è stato un amore passato all'azione, ecco, non solo dichiarato, ecco, ma vissuto. Ecco. Quindi nella fede cristiana la storia è fondamentale, è importantissima, perché di Dio si può parlare anche così in astratto. Io ricordo sempre di aver visto in Germania, sulle Alpi, sulle prealpi bavaresi, un crocifisso con una tettoia, piccola tettoia sopra, no? E sotto una frase in tedesco che vi risparmio in tedesco, ma il senso è questo: grande è Dio nella natura, dappertutto c'è la sua impronta. Vuoi vederlo ancora più grande? Fermati davanti alla croce. Ecco, sono due tipi di atteggiamento di fronte a ciò che supera l'uomo, ciò che sta al di là dell'uomo. Ecco, non per nulla la prima lettera di Giovanni definisce Dio come amore, cosa che non avviene altrove. Nel senso amore, nel senso di agape, perché voi sapete certamente che il termine amore in greco ha almeno tre parole diverse, ecco, ma la parola cristiana è agape, che dirla in greco forse non piace granché, ma quando si parla di amore in senso cristiano si intende l'amore disinteressato, che è l'agape, non l'eros. L'eros, secondo Platone, è un amore interessato, perché è figlio di povertà, quindi figlio di indigenza arte del conquistare, insomma, ecco. Invece l'agape è l'amore puro, immotivato. Comunque, anche queste sono parole che rientrano nella grande parola del messaggio cristiano.
Buonasera, sono... posso parlare?
Prego, prego.
Certo.
Buonasera, sono Don Corrado, parroco della parrocchia di San Pietro Orseolo di Mestre. Abbi pazienza, come parroco mi faccio qualche domanda anche pastorale.
Allora, sentiamo. Andiamo a vedere se sono in grado di rispondere.
Sì, credo proprio di sì.
Ma vediamo, vediamo.
Lei giustamente ci ha fatto ripercorrere tutto l'itinerario di come funzionano giustamente le cose, quindi l'evento della presenza di Dio nel mondo, nella rivelazione, l'annuncio, l'accoglienza nella fede e quindi poi anche l'agape e la forma esistentiva della traduzione nel vissuto cristiano. Perfetto. Io credo che mai o raramente nella storia della Chiesa come oggi c'è stata una così grande attenzione anche alla parola di Dio. Io credo che veramente in questi ultimi decenni sia la qualità della predicazione, della preparazione dei pastori, sia l'attenzione anche dei cristiani alla parola di Dio, alla formazione, sia una cosa unica, che raramente c'è stata nel passato della Chiesa. Eppure io vedo che continuando ad annunciare la parola di Dio, oggi si è profondamente sordi a questo ascolto. È una parola che sembra non ascoltata, non attirare più. Vedo che c'è quasi una forma di refrattarietà a entrare nel mondo della fede. Non è una cosa nuova che sto dicendo adesso. Ma allora mi chiedo, cos'è che non funziona? Non funziona l'evento, non funziona l'annuncio, non funziona l'ascolto, non funziona la forma esistentiva, la testimonianza concreta, la carità? Perché credo che questa sia una domanda molto importante, altrimenti restiamo sulle questioni molto, molto generiche, molto alte, che però poi non toccano la vita e non diventano esistentive. Aggancio a questa prima domanda una piccola postilla che è legata al tempo in cui noi viviamo oggi. Viviamo un tempo completamente difficile. E come facciamo ad annunciare adesso, in questo contesto qui, una parola che sia veramente evento e che possa aprire alla fede nel contesto di oggi? Non so se sono stato chiaro. Mi scuso per la lunghezza, grazie.
No, lei è stato chiarissimo, ma è stato talmente chiaro nella domanda che potrebbe dare una risposta altrettanto chiara. Potrebbe darla anche lei la risposta. Perché la fede poi ha sempre incontrato un ostacolo, una resistenza. Non è che sia stato facile per altre generazioni. Magari secoli passati si parlava di una società cristiana, ok? Però un cristianesimo in cui imperversavano le guerre, per esempio, guerre di religione. Che cristianesimo è questo qui? Ecco, non bisogna accontentarsi di dire che il mondo è cristiano solo perché dice di esserlo, perché ci si illude anche. Cioè, l'importante è andare a scavare la profondità delle cose Ma senza volere insistere troppo sulle cose molto profonde, diciamo così, ma io penso che l'uomo, il cristiano, l'ho accennato, per sua vocazione, per sua dignità, non potrebbe accontentarsi o non dovrebbe accontentarsi delle cose più elementari, ma non essenziali. Cioè, adesso io chiedo scusa, ma io so che il catechismo è frequentato, mi pare, no? Lei forse mi può contraddire, ma il catechismo dei ragazzi funziona, no? L'importante è poi vedere se crescendo l'età, aumentando l'età, aumenta anche la percezione della fede acquisita così semplicemente, liberamente, facilmente da ragazzi. Ecco, l'importante è che siamo capaci di invitare a crescere non solo nella cultura, perché nella cultura c'è una crescita. La Divina Commedia non si studia a 5 anni, la si studia, la si percepisce, la si comprende meglio in età avanzata, insomma. Beh, qualcosa del genere dovrebbe avvenire anche per il contenuto della fede cristiana. Ecco, invitare, stimolare a questo approfondimento credo sia anche una necessità pastorale che deve misurarsi anche con la resistenza. Ecco, questo è un dato di fatto. Ripeto, non è una novità, secondo me, questo. Non è una novità. Quindi ce ne resta sempre da fare. Ma se lei vuol dare una risposta, la dia lei. Beh, silenzio comprende ogni cosa possibile.
No, ci sono, è che ero seduto da un'altra parte. No, grazie della risposta, ma mi rendo perfettamente conto che la cosa è decisamente complessa e articolata, ma nasce anche dal fatto che io credo qui nella parrocchia dove sono stiamo tentando da anni, ma anche prima di me, di insistere molto sulla parola. Abbiamo un gruppo di scuola biblica qui che raccoglie anche un po' di persone, abbiamo tentato di fare varie cose, gruppi di ascolto, abbiamo tentato di rinnovare anche la catechesi, ma quel... restando al testo degli Atti, no? Quel si sentirono trafiggere il cuore. No? Qua è... Come si fa? Come si fa? Cioè, qual è la strada? Qual è la possibilità perché questo possa accadere anche oggi? No? Un evento che tocca la vita, che non sia accademia o così approfondimento astratto di tematiche, di valori, di principi, che poi restano lì. Io non ho la risposta, la domanda è veramente molto semplice.
Sì, ma penso che la preghiera possa svolgere un ruolo importante. La preghiera non solo per chi ne ha bisogno, ma la preghiera da parte di chi è incerto o nel dubbio, la preghiera è intesa come apertura. Bisogna instillare, credo, questo sentimento qua, che la preghiera non è fatta solo per ottenere delle cose che mi interessano, è fatta anche per aprire se stessi all'altro, ma nel rapporto di amore avviene questo, insomma. Quindi anche per quanto riguarda la fede, l'importante è aprirsi al Signore, a Dio, che prenda a Lui il nostro vuoto, lo colmi Lui il nostro vuoto. Ecco, è il minimo che si dovrebbe pensare o coltivare, insomma. Poi il Signore è un altro, non sono io. Quindi lasciamo alla volontà di Dio il suo intervento.
Se posso intervenire ancora?
Prego.
Racconto meglio la mia esperienza. Allora, mi chiamo Paolo, ho 64 anni, sono rimasto orfano di padre a 14 anni, un infarto, quindi mi sono subito interrogato con le domande più importanti della vita. E poi sui 22 anni ero studente di fisica, insomma, quindi con una cultura anche elevata, ho ascoltato le catechesi delle comunità neocatecumenali. Ed è un momento in cui ho avuto una malattia, per cui avevo l'orecchio aperto, e ho sentito, diciamo, una predicazione che mi è arrivata a trafiggere il cuore.
Sì, sì.
E quindi, diciamo, ero sempre stato vicino alla Chiesa, anche nello scottismo, e ho trovato una profondità teologica che sinceramente non ho trovato da altre parti.
Sì, sì, sì.
Non sono di bocca buona, perché ho fatto liceo classico, insomma, mi sono sempre appassionato di arte, di cultura, di scienza, e secondo me, diciamo, siamo nella parrocchia limitrofa di Don Corrado, quindi a Mestre, a San Giovanni Evangelista, e la mia esperienza è quella di aver trovato un ambiente in cui ho vissuto proprio quello che diceva lei prima.
Sì, sì.
Cioè il discorso di sentire questo annuncio, il kerygma, diciamo, un'altra parola, insomma.
Sì, sì,
che
sì.
Usata, ecco, e quindi di aver fatto questa esperienza di chiesa. È logico che ci sono in ogni cosa lati positivi, lati negativi, però c'è la possibilità di avere un'esperienza concreta in comunità, comunità sia parrocchiale sia in comunità ristretta, in cui c'è una consapevolezza del battesimo che si è ricevuti da bambini, e poi, diciamo, invece si approfondisce in modo molto serio.
Sì, a questo discorso apparterrebbe anche il concetto di inculturazione, cioè aprirsi alle culture altrui. Questo è avvenuto fin dall'inizio. Cioè, per esempio, il termine coscienza lo troviamo in Paolo, ma non ha nessun corrispettivo ebraico. Quindi la cultura greca ha fornito degli strumenti di linguaggio, di pensiero, per esprimere anche cose che altrimenti non si sarebbero dette. Insomma, l'esempio che Paolo porta dello stadio, quelli che corrono nello stadio, no? L'esempio, diciamo, delle Olimpiadi. Israele queste cose non le aveva, Gesù non ne ha mai parlato. Gesù ha parlato solo di una cultura agricola, di villaggio. Paolo invece è stato aperto a una cultura di città, per dire, molto più ampia. Ecco, quindi l'importante è essere, tenersi aperti a ciò che altre culture o forse anche altre religioni possono contribuire per la nostra formazione, ecco. Sempre naturalmente con un occhio critico, perché bisogna essere critici non solo degli altri, ma critici anche di se stessi, ecco. Va bene.
Sì, va bene. Va bene, bene, perché abbiamo anche raggiunto un certo orario.
Sì.
E mi veniva in mente che proprio nel battesimo, proprio tra i riti conclusivi del battesimo, c'è l'effatà, no? Apriti, che è una parola pronunciata da Gesù, che dice come c'è necessità di aprirsi, no? Per cui Gesù, cioè, nel sordo muto c'è questo problema di udito che poi diventa incapacità di esprimere con le parole quello che di trovare il linguaggio per esprimere quello che uno ha dentro. Ed è un problema che deriva dal fatto che, non avendo mai sentito come si dicono le cose, uno non sa a propria volta esprimerle. Quindi è un problema serio che Gesù ha incontrato, no? Ed è il problema che non si può mai dare per scontato. Quindi c'è un problema da parte nostra di essere chiusi all'ascolto.
Certo.
E quando c'è questa chiusura, uno può parlare più forte, può e finisce per parlare per niente, perché manca questa disponibilità all'ascolto.
Sì, sì. Io penso che sia sintomatica la parabola del fariseo e del pubblicano. Il fariseo loda se stesso in fondo, perché osserva le leggi, mentre il pubblicano si apre al Signore, non si chiude in se stesso. Abbi pietà di me. Quindi stabilisce una relazione in cui lui esce da se stesso, invece il fariseo si chiude. Questo è poi il principio contro cui si scaglia sempre Paolo, il tipico Paolo è questo. Se tu ritieni che la tua giustizia, la tua giustificazione avvenga mediante l'osservanza della legge, allora Gesù è morto invano. Perché ciò che conta non è ciò che io faccio di mio, ma è ciò che Gesù ha fatto per me.
Sì. E ulteriormente mi viene anche in mente che la preghiera che caratterizza la tradizione ebraica è quella dello Shema, di
Israele, Adonai Eloheinu, Adonai
Echad. Il Signore chiede, ascolta Israele, quindi domanda questo atteggiamento perché per poter dire e poter dare quello che lui desidera per noi.
Curiosamente nel vasto epistolario paolino, quel testo lì non viene mai citato, mai. Si cita l'altro, ama il prossimo tuo. Come dire, io porto l'esempio della cascata. La cascata scende e si dilata, si amplifica, non torna indietro. L'acqua che è scesa è quella la stessa che si trova in rapporto con tutta la realtà sottostante. Penso che Paolo più o meno pensava così. Cioè, c'è un accenno in Romani 8, tutto torna per il bene per coloro che amano Dio, cioè questa affermazione. Ma il comandamento in quanto tale non c'è mai. Anzi, Romani 13 dice che tutta la legge, tutti i comandamenti si riassumono in questo: ama il prossimo tuo come te stesso. Quindi è un'uscita da sé, non tanto per tornare indietro, ma per essere ripieni dall'acqua divina che mi ha inondato e che si serve di me per amplificarsi, per ampliarsi, insomma. Però questo è... D'altronde, lo stesso comandamento dell'amore per il prossimo, nel quarto Vangelo viene modificato. Gesù non dice... amatevi gli uni gli altri come dice il comandamento ama il prossimo, dice amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Non amare il prossimo come te stesso, che sarebbe una ricaduta antropologica, ma amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Dove il come può anche avere valore causale, cioè siccome io ho amato voi. Però è sempre un'uscita da sé. Ecco, proiettarsi verso gli altri.
Bene, penso sia arrivata l'ora di concludere.
Bene.
La ringraziamo molto. Una volta ho conosciuto un professore al biblico che diceva che i giovani professori dicono anche quello che non sanno, i professori maturi dicono quello che sanno, i professori anziani dicono quello che serve, no? E penso che abbiamo sperimentato come Don Romano è arrivato a dire quello che serve, e basterebbe punzecchiarlo e come una cascata, no? È una miniera di,
vabbè, di cose. Grazie. Sì, perché non mi si punga?
No, non sia mai. Però se abbiamo bisogno sappiamo dove bussare ancora. Okay. Io auguro a tutti quanti di riprendere gli incontri, abbiate cura di tutte le regole che servono per mantenere la prudenza necessaria, e questo... ci auguriamo che possa consentire a tutti di riprendere in sicurezza gli incontri, perché è vero che la scuola biblica ha alle spalle più di 40 anni di storia, che dicono di un amore per la parola. E sicuramente questo amore per la parola non è stato un puro interesse intellettuale, ma ha anche messo in discussione la propria vita. Il fatto che uno per anni e anni abbia continuato a frequentare i nostri incontri e quando non li abbiamo più fatti abbia chiesto ma quando li prendiamo, no? È il segno che non c'è soltanto il rapporto con una parola scritta, ma con la fonte di questa parola. E quindi uno non cerca quello che non serve a niente, cerca quello che serve per la vita. E quindi ci auguriamo che davvero possiamo continuare a leggere insieme la parola per poterne ricavare il frutto necessario. Buona serata e buona
continuazione. Grazie a voi di tutto, auguri di ogni bene a lei e a tutto il gruppo.
Grazie, grazie.